Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ultima parte di Moby Dick, Gigi Donelli e Cristina Foglia per parlare di architetture nazionali, se ancora esistono, con gli architetti Luigi Snozzi e Riccardo Salvi, fresco da Venezia, dove è andato a visitare la mostra, la biennale curata da Rem Koolhaas. Però abbiamo anche altri ospiti, Gigi.
E torniamo dunque ancora una volta a Venezia per questo secondo collegamento. Lo facciamo invece, raggiungiamo l'architetto Paolo Brescia, titolare dello studio OBR di Milano, che sta realizzando una cosa che trovo davvero affascinante. Intanto il nome, Hope City, in Ghana, la città della speranza, ma attenzione, è un acronimo, dice Home, Office, People, Environment. Innanzitutto, buongiorno architetto Brescia.
Buongiorno.
Allora, fare l'architetto in Africa, in un paese tropicale, con un progetto che ci suggerisce come il mondo stia cambiando, insomma, uno spazio davvero inedito per l'architettura.
Sì, devo dire, per noi è un'esperienza abbastanza interessante, anche perché ci stiamo confrontando con altri architetti, antropologi, ricercatori ghanesi, con questa premessa che questo dovrebbe essere un progetto, come dire, by Africa e non for Africa, quindi è tutta una ricerca fatta all'interno.
Ecco, Hope City è stata definita niente po' di meno che la Cupertino dell'Africa occidentale, quindi se tanto mi dà tanto, le ambizioni sono davvero importanti. Perché?
Ma dunque, diciamo che è un'iniziativa che è un po' un misto di pubblico-privato, per cui ci sono degli imprenditori, però c'è anche un governo che appunto cerca di catalizzare un po' le aspirazioni delle giovani generazioni, soprattutto dei giovani talenti africani che decidono di tornare in Africa. E questo, diciamo, è un po' la missione che si sono posti.
Ecco, architetto Brescia, nuovi spazi si aprono. Certo, siamo quasi abituati ad ascoltare l'invito di importanti architetti, soprattutto in Asia, ovviamente, tra le città verticali, le gare dei grattacieli a Shanghai e nella grande Cina. L'Africa invece è uno spazio ancora diverso e promettente. Dal suo punto di vista, può essere davvero una nuova frontiera per il vostro mestiere?
Ma dunque, io penso che intanto in Africa ci sono tantissimi problemi che non so se siamo in grado di risolverli, però diciamo che ci possiamo provare. E le città con cui ci confrontiamo sono molto problematiche perché hanno un po' perso, come dire, il legame con la gente come potevano avere i primi agglomerati o comunque quelli originari, che erano basati su quelle che gli antropologi chiamano le città nebulose, oppure la compound house. Quindi gli sviluppi recenti che vediamo in Africa, che completamente, diciamo, sono assenti da ogni legame col sito, sono molto preoccupanti, cioè quegli sviluppi basati, che so, sulla griglia urbana, che non c'entra nulla col modo di aggregazione urbana che c'era in Africa, e questo poi ha prodotto l'effetto, diciamo, dello sprawl, per cui queste città infinite che senza qualità e senza pianificazione. Quello che stiamo cercando di fare con i nostri colleghi africani è impostare un modello urbano che appunto non sia impostato su una griglia, ma sul disegno degli spazi aperti come erano impostati all'inizio, cioè magari su delle composizioni spaziali di tipo, oggi diremmo, frattale, cioè per autosomiglianza, per autoproduzione, però pensando a quella che è più la città informale rispetto a quella pianificabile, diciamo. E poi c'è un altro concetto che potrebbe essere interessante in queste nuove opportunità africane, cioè quella di lavorare un po' su quello che potrebbe essere il bordo delle città, ma inteso come lo intendevano i classici, cioè nel senso del limes, cioè qualcosa non che rappresenta la fine di qualcosa, ma l'inizio di qualcos'altro.
E quindi di rispostarci un po' da quello di cui dicevamo prima, dal centro storico, a un altro spazio di confine urbano. Grazie all'architetto, l'architetto Paolo Brescia, per essere stato con noi in questo collegamento da Venezia, che ci racconta anche davvero come un frammento di realtà che ci porta anche lontano.
Grazie ancora.
Tra l'altro io avrei una curiosità da proprio chiedere all'architetto Brescia. si parlava prima della necessità di della qualità dei materiali del calcestruzzo, per esempio, si diceva. Quando si fanno delle architetture moderne in un paese dove non c'è la tradizione, non è ancora consolidata, oppure come si è visto in Asia, dei cantieri anche molto discussi dal punto di vista proprio dello sfruttamento del personale, la manodopera in Ghana dove la trovate? In Mali dove la trovate?
Ma dunque, effettivamente un paese come il Ghana non manca di manodopera, deve essere formata, ma questo fa parte dello sviluppo anche governativo che si sono posti. Del resto è anche vero che pur operando in una situazione locale molto specifica occorre però anche appartenere al proprio tempo, quindi bisogna stare al passo con la tecnologia, però in modo sostenibile. Devo dire che in altri interventi che stiamo facendo, per esempio in India, il tema è proprio come cercare di recuperare le maestranze locali, la produzione locale, ma con una tecnologia che sia compatibile con quella realtà. Quindi il tema è aperto.
Grazie architetto Brescia.
Grazie a lei, arrivederci.
Insomma, abbiamo fatto anche un salto diciamo decisamente fuori dai confini. Architetto Snozzi, l'idea di costruire, di progettare in ambienti totalmente esterni a quello che è l'orizzonte culturale, la affascina?
No, è una cosa molto complessa. Io per esempio ho avuto degli incarichi un paio d'anni fa in Africa per due città, la città di Nairobi,
Kenya,
e l'altra lì, proprio lì vicino, l'altra nazione, non mi ricordo il nome.
Uganda e Tanzania forse?
No, dopo, dall'altra parte,
adesso ci riflettiamo.
Non abbiamo sotto gli occhi una carta geografica.
C'è Nairobi.
Quindi sulla fronte occidentale, le grandi città, vabbè, ci rifletteremo. Ma dice, perché non le è piaciuto progettare?
Kampala,
Uganda.
Uganda, ecco, Kampala e Nairobi. Poi si è bloccato tutto, perché non si capiva bene chi è che amministrava tutti questi progetti. Abbiamo dato inizio, no, a questa operazione. Sono operazioni molto particolari. Basta pensare che, per esempio, a Nairobi, su 4 milioni, 700 mila...
persone?
No, 700 mila no, abitazioni... Ah. Favelas, no?
Ah certo, sono di fatto degli slam.
Esatto, sono degli slam.
Ma io volevo ricollegarmi un attimo alla domanda sulla manodopera in Africa, che è interessante, perché per tornare anche un po' velocemente al tema dell'identità nazionale, dell'identità locale, per il mio libro ho parlato con uno studio indiano, che appunto con degli architetti indiani, che mi spiegavano come la manodopera, l'identità nazionale dell'architettura non è solo una cosa che viene dall'architetto, quindi non è l'intellettuale che cala sul territorio un suo concetto di identità culturale, è anche la manodopera. In India cercare di trapiantare l'architettura occidentale tecnologica con i suoi dettagli è un'impresa impossibile. O si producono edifici che non possono durare niente perché sono costruiti con delle tecnologie che il paese non supporta, oppure deve per forza tradursi in qualcosa d'altro, e lì diventa un'architettura locale nel momento in cui l'edificio diventa il frutto della manodopera, il frutto dell'artigianato, il frutto della saper costruire locale. Insomma, è anche l'identità culturale di un edificio, è anche una cosa che nasce proprio dalla
manualità,
dal materiale. Dai materiali. Non tutti sanno fare il calcestruzzo, potrei titolarlo così?
Non tutti ognuno, lo fanno allo stesso
ognuno,
modo.
Ognuno, esatto,
ognuno fa il calcestruzzo diverso, ognuno fa il calcestruzzo come vuole.
Giusto.
Siamo al nostro brano musicale che a questo punto celebra l'Africa.
balida con noi. Ne bolo bada, e bolo bada, ale bolo bada. Ambolo benantan kora molo balida con kaki. E bolo bada, ne bolo bada, olu bolo bada. Ame bolo benantan kora molo balida con e.
Sonorità dunque dell'Africa occidentali, Adama Yalombo, Mbolo Dava si chiama questo brano, e naturalmente una frontiera che sa che ci darà nuovi spunti di riflessione. Tra l'altro abbiamo citato il Ghana, abbiamo sentito come l'architetto Brescia ci abbia raccontato di questo progetto, ve ne segnalo un altro molto interessante dell'architetto Cucinella, è al lavoro sempre in Ghana, non a caso, il Ghana peraltro è una delle realtà economiche più interessanti dell'Africa nel suo complesso, per la biblioteca presidenziale Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, padre del panafricanismo, che diventerà nelle ambizioni un centro culturale panafricano a pochi chilometri dalla diga di Akosombo. A proposito di grandi opere, Akosombo, realizzata all'inizio degli anni 60, è ancora oggi la struttura che ha realizzato il più grande bacino d'acqua dolce dell'intero continente africano. Insomma, davvero una grande opera.
Ma io mi riallaccio alla biblioteca, perché per noi è ora il momento di parlare di libri, il nostro libro della settimana, e ce lo racconta Emilio Gentile.
Nuove ricerche storiche condotte dall'Archivio Segreto Vaticano hanno ampliato le conoscenze sui rapporti fra il Papa Pio XI e Mussolini, artefici del concordato fra la Chiesa di Roma e lo Stato italiano raggiunto nel 1929. Un recente libro dello storico americano David Kerzer, Il patto con il diavolo, edito da Rizzoli, mette in luce i tratti che accomunavano i due protagonisti della conciliazione. Entrambi, Pio XI e Mussolini, erano autoritari, intolleranti, intransigenti, inflessibili nel pretendere l'obbedienza e nel rifiutare qualsiasi dissenso. Proprio per questi tratti comuni delle loro personalità, il Papa e Mussolini erano portati a scontrarsi su questioni che ciascuno riteneva fondamentali dal suo punto di vista, come avvenne per esempio durante il conflitto sull'azione cattolica del 1931 o nel 1938 con l'adozione della legislazione razzista e antisemita. Tuttavia, i documenti vaticani mostrano che l'antisemitismo era molto radicato fra le alte gerarchie cattoliche e specialmente fra i gesuiti, che negli ebrei vedevano i principali artefici di un complotto mondiale contro la Chiesa cattolica ordito dagli ebrei insieme ai massoni e ai bolscevichi. Anche se Kerzer insiste sulla disponibilità di Pio XI e di Mussolini a trovare un compromesso, va però precisato che la loro disponibilità cessava nel momento in cui l'uno e l'altro ritenevano che il compromesso avrebbe comportato una grave offesa alle loro personali autorità e una rinuncia a quelli che si ritenevano la loro suprema missione. Per Pio XI l'affermazione del primato assoluto della Chiesa, per il Duce l'affermazione del primato assoluto dello Stato fascista. Lo storico americano accenna appena a questioni come il totalitarismo e la religione fascista, che sono invece temi fondamentali per comprendere i motivi per i quali una intesa fondata su reciproci interessi fra le due istituzioni, come Kerzer stesso dimostra, nel corso degli anni fu sempre più travagliata da tensioni, contrasti, scontri pubblici, fino ad arrivare ad un punto di clamorosa rottura evitata soltanto per la morte di Pio XI. In una storia delle relazioni fra Pio XI e Mussolini, la questione della religione fascista è storicamente molto importante, perché fu sempre più gravemente importante per Pio XI e per la Chiesa, o per quanti della Chiesa si resero conto che col passare degli anni il totalitarismo fascista era in se stesso una religione politica che utilizzava il cattolicesimo per i suoi scopi, ma predicava un'etica bellicosa anticristiana e praticava una politica integralista che pretendeva non solo di controllare fisicamente le persone, ma di dominare e modellare anche le loro coscienze.
E questo era il libro della settimana, ce ne ha parlato lo storico Emilio Gentile, un libro scritto da un altro storico, David Kerster, Il patto col diavolo, edizioni Rizzoli, 2013.
Ecco, mentre ci avviamo quasi alla conclusione, abbiamo ancora una decina di minuti per parlare di architettura, mi viene in mente una questione, architetto Snozzi. Abbiamo parlato di identità collettiva, svizzera, piuttosto che nazionale. Vorrei chiederle invece sull'identità individuale dell'architetto. La questione è questa. In un mondo in cui naturalmente gli interessi economici, il progetto, l'investimento, il costo delle opere che vi affidano sono molto importanti, l'architetto riesce a mantenere una propria identità o soprattutto magari per i più giovani diventa sempre più esposto a quelli che sono decisamente le concessioni a richieste che nulla hanno a che fare con l'architettura?
Ma normalmente si parla molto del cambiamento della nostra professione negli ultimi tempi, no? Io penso che il mestiere d'architetto è rimasto tale quale da quando l'uomo è venuto al mondo. In fondo il mestiere d'architetto si tratta semplicemente di dare un tetto, no? all'uomo, no? In modo che possa proteggersi, fare delle fondazioni, mettersi sulla terra, cioè costruire tra terra e cielo. È sempre stato il suo problema fondamentale, e questo problema fondamentale non è mai cambiato. È il problema che abbiamo noi tutti i giorni. Quindi non vedo perché tutti parlano di questa complessità, nuova complessità, eccetera. Sono tutti elementi tecnologici. La tecnologia è cambiata, sicuro, ma la tecnologia non cambia mica il contenuto fondamentale, no? Io posso costruire con le tecnologie più avanzate, posso costruire con tecnologie molto semplici, no? Sono libero di fare la scelta anche lì, no? Quindi io non sono per queste idee.
Non vede che ci siano compromessi ineluttabili.
Logico che per i giovani è molto difficile assumere questa posizione, perché il giovane rincorre, no? Tutto quello che facilita il suo compito. No?
Le regole del costruire comunque oggi sono molto più complesse. Se pensiamo per esempio alle norme della sicurezza che stanno stravolgendo dei palazzi anche che avevano dei pregi e che adesso devono essere trasformati perché non più a norma.
Sì, è vero che abbiamo a che fare con regole, cioè secondo per il mio modo di pensare, su 1000 regole se ne potrebbero eliminare 999. Io ho sempre ridotto tutto, sempre, a zero. È vero che ci sono, ma queste le regole che dice lei, in fondo sono le più semplici da applicare. Sono regole che si possono tramutare in modo abbastanza semplice. Non sono quelle le difficoltà dell'architetto. Difficoltà dell'architetto è un'idea dell'architettura, di fare uno spazio che sia chiaramente qualificato, è questo.
Un'idea dell'architettura che però viene a volte contrastato proprio dalla normativa, cioè per riagganciarci a Venezia con i regolamenti edilizi di oggi non si può più costruire, le strade sono troppo strette, le case sono giudicate malsane, insomma Venezia è una città fuori norma. Però a me piace ricordare nel nostro giro questo, diciamo, messaggio di speranza, perché ogni tanto noi architetti abbiamo un po' questo senso della disperazione, no? Allora io ho sempre fatto un po' all'architetto Snozzi, a Diner, Botta, all'architetto De Moron, la domanda se sono soddisfatti della loro carriera. Stiamo parlando di architetti comunque importantissimi, che hanno fatto la storia dell'architettura, perlomeno in Europa. Sono tutti insoddisfatti, quindi questo è sicuramente un carattere dell'architettura contemporanea.
Forse l'insoddisfazione fa parte della passione per il proprio lavoro, architetto Snozzi?
Sì, ma normalmente fanno spesso questa domanda. L'unica risposta che posso dare, a me interessa di tutto quello che ho fatto il lavoro che sto facendo adesso. Quello che ho fatto ieri non mi interessa. Io non andrei neanche a visitare le mie opere che ho fatto, e se vado a visitarle è perché ci sono gli studenti che la vogliono vedere, solo per quello. ma io personalmente non ho nessun attaccamento a quello che ho fatto.
La e ci diceva fatta, che sta lavorando a due progetti, tanto per dire che sì, appunto, quindi il, no, poi,
poi
il futuro.
Si mette una casa e poi mi è capitato anche a me, non so, a Faido, la prima casa che ho fatto, un giorno passando, non per andare a vederla, ma per caso, ho visto la mia casa, era irriconoscibile, è stata completamente devastata in modo totale. Ma non sono venuto via insoddisfatto. Ho detto, è il mondo che avanza.
È l'evoluzione del mondo.
Il mondo avanza. No? Così come la nostra scaletta che ci porta invece adesso a un appuntamento fisso del nostro, sì, appunto Moby Dick, che è il quiz.
È il quiz, via.
Il cinguettio della balena.
Se penso a Herzog Tömerow con queste facciate di materiali plastica, io non so che cos'è, sono delle cose totalmente di un'altra parte del pensare, secondo me, perché io mi sembro che sono uno ragazzo semplice della montagna che pensa di ridare alla montagna una cosa adatta, forse.
Si vince una radio DAB. Chi è il personaggio che abbiamo appena sentito? Lo potete scoprire andando sul sito di Rete 2, frugando un po' fra le trasmissioni dell'approfondimento. Forse se avete ascoltato attentamente Moby Dick già l'avete capito. Poi scrivete una mail a mobydickrsi.ch o inviateci la risposta su cartolina postale. Anche noi come l'architetto Snozzi amiamo ancora la carta e la matita. L'indirizzo è Moby Dick RSI 6903 Lugano. La scorsa settimana ha vinto la radio DAB Gabriela Crivelli, che ha individuato la voce di Haim Barrier.
E intanto si sono fatte le 11.55, dunque è venuto il momento di ringraziare i nostri ospiti, l'architetto Luigi Snozzi, grazie davvero di essere stato con noi, l'architetto Riccardo Salvi, naturalmente Maria Alessandra Segantini e Paolo Brescia.
La prossima settimana Moby Dick si occupa di musica, anzi di fare musica in Ticino e nella Svizzera italiana, con Raffaella Barazzoni e Giorgio Töni. Dunque noi, Gigi, siamo ai saluti. Grazie anche a Sasha Corti, che ha curato la messa in onda di questa trasmissione, da Cristina Foglia
e da Gigi Donelli un augurio di un ottimo fine settimana,
e ci lasciamo su un brano di blues che è il segnale conclusivo delle nostre puntate di Moby Dick. La voce è quella di McCoy Memphis Minnie, I've Got to Make a Change Blues, un omaggio anche a Gigi Donelli, che era stato sulle rive del Mississippi in occasione di una passata edizione.
Con lei, cara collega.
Io ero un po' più in giù. Ascolti,
in un altro tratto di viaggio.
Vicino a Memphis.
I'm sad and blue, lonesome too. Change.